Ben ritrovate, ben ritrovati. Io sono Isabella Visetti, con me in studio Paolo Riva. Buongiorno Paolo.
Buongiorno.
Seconda parte di Mille Voci. Anche noi facciamo una pausa caffè, allunghiamo la pausa caffè. È un po' caruccia la nostra pausa caffè.
La nostra pausa caffè la ven feu cara. Io sai che ho un record, io tengo nota del mio record personale di caffè e acqua. Io quando bevo il caffè, se non è dopo pranzo, chiedo sempre un caffè e un'acqua frizzante. Vabbè, questo è un mio vizio, mi piace questa cosa qua.
Ma teori ci dicono che bisogna bere un bicchiere d'acqua prima di gustare.
Questo prima, beh, io lo bevo anche dopo. E io tengo però nota del record economico, cioè di quello che mi costa di più. Io so dove ho pagato il caffè più caro della mia vita. E addirittura ho la statistica Europa e oltremare. Cioè anche questa statistica qua, non è che ho girato, non è che sono un grande globetrotter, perché il record assoluto è negli Stati Uniti, il record europeo è a Zurigo. Se a qualcuno interessa, poi vi racconto anche a quanto ammontano questi miei record, che magari qualcuno poi ci dice no, il mio è così, cos'è, e diventa subito interessante e fa subito casati belloni.
0763211113 per dirci qual è il vostro record del costo del caffè. Costo del caffè, che di solito viene anche preso ad esempio per
il costo
della vita, lo sappiamo.
Da noi in Svizzera naturalmente è sempre sì, Zurigo, le paghe, però il caffè costa 5 franchi. A parte che uno il caffè se lo può fare a casa e viene a pagarlo come da noi, però è vero, a Zurigo il caffè costa facilmente 5 franchi.
Allora, qui siamo nel canton Zurigo, sul lago di Zurigo, Wädenswil, dove un doppio espresso
è costato 12,50. E qui 12,50, 12,50, 12,50 un doppio espresso. Ci sono dei distinguo da fare, perché il ristoratore naturalmente li ha fatti, perché si è sentito messo alla gogna dicendo ma come vi permettete 12,50. Naturalmente il ristoratore, l'esercente trova che sia perfetto, la cliente in questo caso trova che non sia così tanto perfetto, però queste sono questioni di visioni, di ospitalità. Insomma.
Allora, lui, l'esercente, non ha niente da rimproverarsi,
no,
e poi vi raccontiamo perché. Intanto cominciano già a arrivare i messaggi. Io ho preso un espresso in Piazza San Marco a Venezia, 11 euro. È un buon record.
Però era buono, come si dice.
Una bella vista, una bella cornice.
Certo,
no?
sicuramente.
Ascoltiamo Terence Trent D'Arby e poi andiamo avanti a parlare di caffè carissimi. Allora, pausa caffè, non quella di Axel Belloni e Fabrizio Casati, che torna domani mattina alle 9:15 dopo il radiogiornale delle 9. La nostra pausa caffè è un pochino caruccia, perché vi abbiamo chiesto il vostro record di caffè più caro. Ci scrivono: in aeroporto a Beirut, in Libano, $11.50.
Prezzo di quanto tempo fa? Attuale? Recente? Comunque
non lo specificano.
Ha pagato un caffè $11, il che fa impallidire il mio record.
Fa impallidire
entrambi
il tuo record.
I miei record sono veramente uno che ha bevuto dei caffè a prezzi popolari. Dopo ti dico com'è andata.
5 franchi a Lodano,
non Lodano, Massachusetts.
No, Valle Maggia, ma qui bisognerà capire, magari
certo,
in un posto
particolare,
con una bella vista e così. Ma torniamo al nostro, dopo mi racconti i tuoi prezzi, nostro 12,50 sul lago di Zurigo, Wädenswil.
Doppio espresso,
Doppio espresso.
Va detto questo, un doppio espresso. La mia prima domanda che pongo a te, ma non so se tu mi sai rispondere, se la pongo a te, la pongo a tutti: non essendo un caffè che io bevo, il doppio espresso costa come due espressi o costa un po' di più di un espresso? Non lo so.
No, beh, mi sembra che raddoppiare come due espressi mi sia un po' troppo perché la tazza è una,
il cameriere è uno,
il lavaggio
il tavolino
di una tazza
è uno.
Sì. Cioè, però chiedo, anch'io, però, non lo, chiedo, però chiedo. Anch'io non lo bevo il doppio espresso, eh. Però quando prendi il caffè in tazza grande, sì. Quello che
l'americano.
L'americano, no. Quello che oltre Gottardo è il caffè, perché sì, ti servono sì. Il caffè, costa di più dell'espresso. Io ho sempre detto, ma insomma, quell'acqua calda che ti aggiungono giustifica,
amici,
questo prezzo.
L'americano in realtà è un caffè tazza grande con dell'acqua che puoi allungare, no?
L'americano sì, l'americano di solito lo servono così, però
costa di più.
E costa di più rispetto okay. All'espresso.
Questo mi garanti, tu sei una frequentatrice dell'americano, tu sei una che beve l'americano.
Anche.
E il doppio espresso, però, la redazione di Mille Voci oggi è sguarnita
di qualcuno
di
che
consumatori
doppia.
Di doppio espresso, per cui diteci se il doppio espresso costa, quanto costa rispetto, non la cifra, perché abbiamo capito che la cifra varia, però quanto costa rispetto all'espresso, costa il doppio, costa tre quarti in più, costa metà.
Allora, Michela, sì. Michela De Pedrini, che è al centralino sì. Di Rete 1, ha raccolto una telefonata di un nostro ascoltatore sì. Che dice che già 35 anni fa in sì. Germania un doppio caffè lo facevano pagare il doppio, punto.
Ah, punto finito.
Punto finito. Però adesso
c'era il boom economico, eh. C'era il boom economico, adesso forse devono
un po' rivedere
sì,
i prezzi. 35. Però io sono curiosa di sapere le argomentazioni dell'esercente lì nel ristorante sul lago di Zurigo che non si è scandalizzato,
no,
per le rimostranze
sostanzialmente,
di 12,50.
Allora, io riassumo, perché mm-hmm. Lui non ha detto esattamente queste parole, ma prendo le parole invece di un esercente italiano in una località turistica, non era Venezia, dove il nostro amico che ci ha scritto ha pagato 11 euro un espresso in Piazza San Marco, sì. Non era Venezia, ma era un'altra località, e anche lì il cliente o la cliente in quel caso si era lamentata del costo del caffè, dell'espresso, ha detto ma siete fuori di testa, proprio l'ha detto in questo modo, e lui ha risposto da grandissimo signore. Una delle frasi più di moda che ti insegnano se vai ai corsi: non è un caffè, è un experience. Invece, e l'altra avrebbe dovuto rispondere: no, guardi, era un caffè. Le giuro che era un caffè. Comunque sia, era un experience. Probabilmente il signore di Bedensville non ha detto non è un caffè, è un experience, ma ha fatto capire che è così, perché dice è il pasticcino e bibi e babà e tutto il chouché che metto un giò e tutto quanto.
Fatto,
e si
parla. Con passione, fatto con passione, servito con passione.
Il caffè è fatto con passione. La signora potrebbe dire: sa che non si vedeva, non si è visto. Anche se servito si potrebbe vedere, se è servito con passione, se uno ci guarda proprio di fino magari lo vede, però fatto con passione, servito con passione. E poi c'è questa cosa del pasticcino, del pasticcino, e io a me piace quando a fine pasto ci sono dei posti dove durante tutto il giorno con il caffè ti danno il biscottino, il cioccolatino. Poi ci sono vari livelli naturalmente di biscottino, cioccolatino. Nella fattispecie questo di Bedensville è un super gebäck, cioè un super biscotto, una roba di livello.
Immagino che sarà anche vista lago.
Sì, però ho provato a mangiare la vista lago. Ma... no, no, comunque il discorso è proprio questo, cioè tutto il valore aggiunto oltre al caffè. Cioè lui dice: signora, lei fa bene a lamentarsi per il costo del caffè, ma noi le diamo molto di più. A cominciare, ripeto, lui ha proprio questa cosa del biscotto, il gebäck, no?
che ha fatto la differenza. Poi dice: vabbè, comunque l'elettricità, lo sappiamo, è aumentata e anche
sì.
Per fare un caffè
ci vuole elettricità. Capì, però siamo a 12,50 per un doppio espresso. Tachigan là, ma alla fine. Allora,
arriva lo scontrino, la foto dello scontrino.
Ah, ok, perfetto.
Venezia, Piazza San Marco.
Sì, però questo è sempre l'espresso da 11 euro.
Qui abbiamo un caffè americano a 14 euro.
Costa 3 euro in più. Diciamo
I prezzi non sono mai esposti, però sì. Il caffè in Piazza San Marco lo sappiamo, è un po' come il caffè in galleria a Milano.
Però
no?
A 13 euro l'americano rispetto all'espresso a 11.
Poi arriva quest'altro messaggio, che questo mi sembra veramente tutto buon mercato. Due cappucci, un caffè, tre brioche integrali vicino al Colosseo, 18 euro mi sembra quasi.
Gratuito. Regalato. Quanto
regalato.
Ha detto? Tre cappucci?
Due cappucci, sì. Un caffè, tre brioche, 18 euro,
18
Colosseo.
Sì, vista sul Colosseo.
Ma voglio sapere i tuoi record.
Ah, no, ma sono facili, sono già stati battuti dai nostri ascoltatori, sì. Ma te li dico lo stesso, perché almeno situiamo geograficamente. Il record europeo, ribadisco, io faccio il conto due espressi e due acque, perché si è in due, si va in due, no? Due espressi e due acque. Il record europeo è di Zurigo, è stato realizzato in assenza di vento, dunque il record è stato omologato. Eravamo fuori da una piccolo caffè pasticceria che ha l'ingresso della pasticceria sulla Bahnhofstrasse, ma l'ingresso del caffè è invece sulla strada che c'è dietro, che è una strada pedonale lastricata, credo sia la Augustinergasse, potrebbe essere quella lì. Comunque lì, in quel caffè lì, due espressi e due acque di quelle che mi fanno venire il fumo alle orecchie.
Perché?
Perché erano quelle acquette, è una acqua di un marchio italiano che ha furbescamente realizzato la bottiglietta da 1,8 decilitri, che è la, io mi monta il crimine, come si dice, quando vedo arrivare quell'acquetta lì. Comunque sia, due espressi e due acquette così, papà, 20 franchi.
Cioè 10 acquette e caffè.
10 franchi. Allora, questo record, per quanto mi riguarda, svizzero. Poi non sono uno che frequenta i grandi luoghi prestigiosi della ristorazione, però questo mi è sembrato abbastanza già mia ma. Insomma, due.
No, direi di sì.
Allora, quello invece mondiale, cioè extra europeo, Las Vegas. Uno dice, hai detto Las Vegas e siamo già a posto. Ma in un baretto, perché là sono baretti, cioè qua se vai al negozio della Nespresso, guardi, compri un po' di caffè, ti guardi attorno, ti offrono il caffè. Là te lo vendono. Cioè c'è proprio il baretto della Nespresso. Diciamo il nome perché è un marchio svizzero, tra l'altro, no?
E quanto te lo fanno
23
pagare?
$23.
No.
$23 sempre la combo, eh?
Sì.
Due caffè,
sì.
Due acqua. $23.
Io spero che tu sia uscito senza comprare le
capsule.
No,
lì non
caffè,
le vendono perché... neanche.
Ah,
è proprio un baretto, però tu sai che stai comprando.
Una bella experience.
No,
però,
certo, però tu sai che stai pagando il caffè della capsula e sai esattamente quanto ti costa a te quella capsula lì. E non è che loro hanno delle capsule professional, hanno le stesse capsule. Per cui $23, due caffè e due bicchieri. Lì erano due bicchieri d'acqua. Però sempre italiana.
Allora, questo tema del caffè lo sapevamo che
balla sotto
scatena il nostro pubblico. Giustamente ci fanno notare, il doppio espresso non sono due porzioni di caffè, non un allungamento.
L'abbiamo detto
che è solo una tazzina, per quello
sì,
che dicevo magari costa un pochino
di meno del doppio.
Meno. Allora, Piazza San Marco è veramente un'esperienza. Col caffè sono arrivati i pasticcini di classe, c'era un quartetto d'archi fantastico. Sono stato felice di aver investito €18.
Assolutamente. 18 alla fine?
18, questo è un altro ascoltatore, Piazza San Marco, diverse persone.
Quello di prima era in un baretto un po' così popolare.
A 14
a 11. 14 l'americano.
14,
oh, 11 è il primo espresso, 14 l'americano, 18 però con pasticcini di classe. Hai capito? Poi magari naturalmente ti siedi magari con la tua partner che, come arrivano i pasticcini, si lamenta perché è a dieta.
Sì, qualcun altro ci sottolinea che il caffè doppio, ci sono due porzioni di caffè,
sì,
ma
certo,
noi l'abbiamo detto.
Sì, sì. È solo la tazza che è una.
Sì. Allora, qualcuno poi chiede, perché in effetti in Italia c'è la differenza se tu il caffè lo bevi al bar o servito al tavolino,
certo.
Ma il caffè a Venezia, sapere se era al banco o seduto al tavolo?
Servito se in Piazza San Marco.
Sei in piazza San Marco. Servito.
Dice no, quello se lo bevi al bar 90 centesimi. che rida. No, vorrei tornare sulla storia, visto che a Wädenswil
adesso è arrivato però uno proprio a buonissimo mercato. A Varese esiste un bar dove vendono anche le miscele, in pratica un espresso con bicchiere d'acqua, €1 al banco.
Hai capito? E via andare come è un po' la tradizione. Poi anche lì ci sono le due cose, c'è il caffè conviviale e il caffè per bere la caffeina, bicchiere d'acqua e via andare. Vorrei tornare sui biscotti che ti danno col caffè, innanzitutto perché nei bar che frequento io, popolari naturalmente, dove ti danno il biscotto o il cioccolatino o dove non ti danno niente, il caffè costa uguale. Dunque, quelli che ti dicono, ma c'era il cioccolatino o il biscotto, devono già darti una roba una roba particolare, perché ripeto, nei bar che io conosco c'è quello che mi dà il cioccolatino o il biscotto, quello che non mi dà niente, ma il caffè costa uguale, e quei biscotti, quei cioccolatini probabilmente l'esercente li deve comprare, dunque quei soldi lì ce li mette lui, no? E, però io devo dire una cosa, devo dirvi una cosa, io c'è un bar dove vado che mi danno tutto l'anno quel biscottino che si mangia di solito a Natale, il pan pepato, tutto l'anno, e io adoro.
Adoro, a te piace.
È Natale tutta la tua, e lì il 15 di agosto ti danno il biscottino imballato con il pan pepato ed è subito Natale.
Beh, quello lì di Wädenswil non era impacchettato,
era una
pasticceria fresca, raffinata.
Certo. Però se tu mi devi dare una pasticceria che ha un costo così elevato, magari me la vendi allora.
A parte, ma così mi chiedi, tu sei consapevole.
Mi chiedi se la
allora,
voglio.
Allora, arrivano le precisazioni, 11 sì. euro, abbiamo detto Piazza San Marco, c'era l'orchestra anche lì, mi sono seduto, però consapevole del prezzo, me non ha dato fastidio, il caffè era buono. Poi due esperienze diverse a Milano dicono un caffè buonissimo, 1,20 euro, però arriva anche un'altra esperienza alla stazione di Milano, dove hanno preso diverse cose, e comunque un cappuccino, un succo di frutta, tre brioche, un latte freddo, 48 euro, e ha detto, ci è scappata la leggera litigata, ho detto non eravamo a New York.
Wow. Però c'è sempre quelli lì, i negozi del lusso hanno le borse con scritto Milano, New York, Paris, London, alla fine è uguale, è equiparato.
Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre, come dicevamo, il caffè è un'experience, un'emozione. Parliamo di allacciare le scarpe, quando si impara? 10:29 a Mille Voci, avete sentito la voce di Paolo Riva, io sono Isabella Visetti, lasciamo da parte il nostro caffè carissimo per ora, perché poi domani Paolo ha una storia sempre legata al caffè, e parliamo di, potremmo dire, competenze dei bambini.
Fondamentali.
Fondamentali.
Competenze dei bambini.
Allacciarsi le scarpe.
Allora, tu sei una mamma. Dunque sì. Ci racconti,
allora,
riassumi le esigenze della società.
Allora, io ricordo la riunione per presentare l'asilo, scuola dell'infanzia, per il mio figlio maggiore.
Dunque la ruota era stata inventata da poco.
Allora, la maestra ha pregato, l'incontro era a giugno, a metà giugno, ragazzini avrebbero iniziato la scuola dell'infanzia a settembre.
I bambini,
4 anni,
sono bambini.
Va bene, i bambini, la maestra pregò noi genitori di insegnare assolutamente durante l'estate a fare il nodo delle scarpe,
allacciare
le scarpe, fare il fiocco, la galla, come si chiama. Io lì dentro di me ho detto, ma ci sono le scarpe col velcro, sono bruttine,
il grande
però
accusato,
sono comode,
il
no? Sono
accusato,
pratiche, è così. Però la maestra poi sembrò che mi leggesse nel pensiero e disse, sì, lo so, ci sono le scarpe col velcro, ma questa è una competenza che quando si inizia la scuola dell'infanzia bisogna sapere.
Perché ne parliamo oggi?
Perché una maestra si è stupita. Che
sì,
una
più di una, una è la portavoce.
La
cosa viene sempre dalla Svizzera tedesca, come spesso i nostri spunti, perché sono questioni svizzere che da noi, per ovvie ragioni, non trovano spazio. No? Polemica, Isabella. Qual è la polemica?
La polemica è che questa bambina di 8 anni non sapeva ancora allacciarsi le scarpe da sola, e la maestra si è davvero stupita.
Allora,
perché...
certo, di fronte a questa voce un po' leggermente alterata su questa mancanza di competenza, se ne aggiungono altre che confermano e dicono sì, 7-8 anni regolare bambini che non si allacciano le scarpe da soli. Oltretutto la maestra originale, cioè quella da cui origina la polemica, lei insegna ginnastica e nuoto. Per cui dice: io sono la persona di riferimento adulta, immaginatevi alla fine delle lezioni devo correre in giro a allacciare le scarpe, mentre invece dovrebbe essere una roba tranquilla, lezione finita, ci si lava, ci si cambia e si va a casa.
E tutti invece lei in autonomia essere... indipendenti devono saperlo fare.
Lei dice: io mi sono accorto di questa cosa perché è richiesta sempre, cioè sempre più no, ma è richiesta regolarmente la mia presenza alla fine per allacciare le scarpe. Questa cosa io veramente, naturalmente, è una cosa che ho rimosso. Io ricordo il cartone.
Ah, ho questo
ricordo. Ricordo il cartone con disegnata la scarpa con i lacci veri, con la corda che passa, la stringa che passava in questi lacci. E poi si faceva questa. Non ricordo l'età, francamente. Ricordo un'altra competenza, perché me la ricordo, perché ho questa immagine, che è leggere l'ora. La lancetta corta è sull'1, la lancetta lunga è sul 6, è la 1:30. Ecco, quella lì me la ricordo perché ho in mente l'orologio di cartone alle scuole elementari di Bellinzona,
sì,
aula
10. Però
erano elementari.
Prima elementare, questa cosa elementare. Si impara in prima elementare, come si chiama, con quelle... Che la lancetta gira, ti fanno costruire appunto l'orologio
di cartone, c'era questo orologio
e così e la mattina un bambino a turno doveva dire l'ora.
C'era stato proprio un blocco, se non sbaglio, cioè, è stato
un blocco, ma dopo per allenare questa competenza, che anche qui uno dice magari con gli orologi elettronici, con l'ora
però
vista sul telefonino, però è ancora anche questa considerata una competenza importante, perché probabilmente da lì ne discendono altre, sai, quella di fare il nodo, poi non è solo per allacciarti le scarpe e così. Poi lì, quando i miei figli erano piccoli, c'erano le scarpe col velcro, ora ci sono le scarpe che hanno le stringhe, ma le stringhe
elastiche, le stringhe fisse
o le scarpe che non si allacciano più,
oppure i mocassini, però i bambini di 3 anni
no. No, dove le stringhe che si infilano nelle scarpe,
certo.
Il fiocco si fa magari sotto perché adesso è di moda così.
Esattamente, adesso vorremmo dire a quelli meno attenti, e noi siamo molto attenti a queste cose, a queste derive della moda, che esistono fior fior di tutorial, ovvero sia questi video di insegnamento, ma ce ne sono a decine, con tutti gli stili per allacciare le scarpe. Cioè, a me a un bel momento interessava che la scarpa fosse allacciata, che non la perdo, che non schiaccio le stringhe, per dire. Oggi ci sono tutte delle scuole di pensiero, per cui se compri certe scarpe da ginnastica, per esempio, che sono di moda e così via, già se tu infili le stringhe, ma le stringhe sono arrotolate su se stesse o sono volte, non va bene, cioè devono essere piatte, perfette, e quella è soltanto uno dei dettami. E poi c'è tutta la faccenda dei vari modi di passare i lacci, cioè quelli che si allacciano in un modo, poi quelli li fanno passare sotto, quelli che... E la moda adesso per quelli che portano le scarpe a ginnastica e sono attenti a queste cose, la galla, il fiocco non si vede.
Sì,
perché
deve stare sotto. Però lì devi essere comunque capace di farlo.
Poi un bambino non è ancora così esigente da volersi allacciare. Ci sono dagli adolescenti in poi che vogliono allacciare la scarpa come la superstar. I bambini gli interessa poter andare fuori a giocare. Spero, sarebbe bello che fosse così.
Beh, l'altra competenza che viene richiesta è di mettere vestiti pratici, giacche o felpe, di modo che i bambini si possono rivestire da sole, se fanno ginnastica, se vanno a nuoto, ma banalmente anche quando finiscono la scuola, mettersi la giacca, di non mettere cose troppo complicate, anche se con le cerniere.
Abbottonarsi una camicia che alla fine i bottoni sono pari è un bello skill.
Anche se poi le cerniere fanno soffrire perché si impigliano sempre. Qualcuno ci dice farsi il nodo alla cravatta.
Fare il nodo alla cravatta, so farne uno. però mi viene benissimo. Però uno, ci uno. Sono, non so se ci sono 1300 modi di fare il nodo alla cravatta, io ne so uno e me lo tengo molto caro, perché è un nodo che tra l'altro funziona bene, non è troppo grosso, non è troppo piccolo, viene bene, e lo faccio molto raramente, evidentemente chi ha la pazienza di seguirci ha capito che non sono tanto uno da cravatta, che ci seguono sulla 2 mi hanno visto raramente con una cravatta, e però ho imparato a fare il nodo, perché è un'abilità.
Quando hai imparato? A 18 anni, quando si mette la prima giacca e la prima cravatta?
Ma non a militare, perché non ho fatto il militare.
Perché, ecco, se no è un'altra competenza.
Però attenzione, perché si trova la cravatta militare con l'elastico, che dovrebbero proibirla.
Perché uno impara.
Cioè ti insegnano a smontare un fucile bendato, per modo di dire, però comunque ti insegnano a smontare e rimontare un fucile, e non impari a fare il nodo alla cravatta. Dai, sì.
Ci scrive una nostra ascoltatrice: adesso le mie nipoti hanno delle stringhe elastiche, come dicevi tu Paolo, con un tipo di ganci agli estremi, penso che sia una chiusura calamita.
Penso, sì,
cioè,
sì, sì.
Dal velcro arrivati alla calamita,
sì,
guarda
sì,
che evoluzione,
quello.
La tentazione di non insegnare ai bambini a fare la galla.
Ma poi questa cosa... che si è totalmente persa, immagino, non so, che quando facevi il primo nodo annodavi le due estremità, tiravi e poi bisognava mettere il dito per non farlo sciogliere.
Esattamente.
Bisognava mettere il dito, poi si faceva la galla e l'altro tirava via il dito quando tu tiravi.
Anche per fare i pacchetti di Natale, sì, questa sì. Era una tecnica. Io ho tenuto il dito a
sì,
tanti.
Ma era solo per farti passare del tempo.
Ma no,
non aveva nessuna
funzione. Era utile per far venire la galla bene. Anche lì, i fiocchi per i pacchetti, ci sono varie tecniche. Magari poi ne
parleremo. Questo ne parliamo più avanti, perché arriva il momento.
Sì.
Anche perché nei negozi sempre meno impacchettamento. Se vuole le do la busta.
Sì, oppure deve andare al quinto piano.
Che tristezza, c'è una fila.
Susan Vega. Luca. Allora, mille voci, io sono Isabella Visetti, con me Paolo Riva, stiamo parlando di allacciarsi le scarpe, questa competenza, quando la devono acquisire i bambini, io ho detto ragazzi, ma in effetti a scuola dell'infanzia sono ancora bambini. Ci scrive un'ascoltatrice, dice ho due figli ormai grandicelle, sì. Ma ai tempi dell'asilo la più grande sapeva già allacciarsi le scarpe, la più piccola più pigretta. Ha imparato in prima elementare, all'epoca la maestra me lo faceva sempre presente, ma io orecchie da mercante, perché ogni bambino o bambina
ha i suoi tempi.
In effetti questo ce lo fanno notare, che questa competenza alcuni l'acquisiscono facilmente prima, altri più tardi, e lo sappiamo, i tempi dell'apprendimento non sono uguali per tutti. Dice, ah, ma perché non viene insegnato all'asilo questo di legarsi,
allacciarsi
le scarpe. È vero, però forse le maestre d'asilo dicono, ma se arrivano già i bimbi che hanno classi sempre molto numerose, se arrivano i bimbi che lo sanno già fare,
anche
è una
perché
cosa in meno.
Pensa a livello pratico, all'asilo ai miei tempi si mettevano le pantofole.
Ancora, almeno ancora anche oggi. Ai tempi dei miei figli era ancora così.
Ma se tu al momento di lasciar partire i bambini devi allacciare le scarpe a tutti, a Fidelzen Ramora, o smetti mezz'ora prima o li lasci andare mezz'ora
L'ascoltatrice
dopo.
Dice si potrebbe fare che, non so, le prime settimane d'asilo si insegna
solo ad allacciarsi le scarpe.
Vabbè.
Il modulo allacciatura scarpe. Perché no? Perché no?
Perché no? Perché no? Perché no? Allora, un'altra questione che sta facendo molto discutere, veramente un'altra polemica, si parla di Noodlegate.
Allora, ho scelto di parlare di questa notizia solo per il nome che le hanno dato in Svizzera Interna, il Noodlegate, lo scandalo delle tagliatelle. Noodlegate.
È allora, divertente.
Sì, mi è piaciuto solo il nome, perché sembra una roba di altissimo profilo ed è una polemica all'interno di un'associazione e di una categoria professionale, in vero piuttosto importante. Perché non dimentichiamoci che gli agricoltori sono quelli che ci mettono il cibo nel piatto. Dicevamo che ha un po' attizzato così questo focherello negli animi dei contadini e dell'associazione dei contadini. Insomma, cosa è successo in sostanza? Una roba da niente che però ha suscitato...
Ma io non direi da niente, a me è abbastanza sorpreso.
Bailamme, no, secondo me dopo ti dico dov'è secondo me l'esagerazione. Allora, prima diciamo cosa è successo. L'associazione dei contadini, Bauernverband, decide di omaggiare, di fare un regalo a quei contadini, a quei produttori che negli eventi pubblici, dunque fiere, mostre, cose, vanno con i prodotti svizzeri e rappresentano con orgoglio la produzione agricola svizzera. Ok? Dice, allora, a questa gente che vogliamo ringraziare, facciamo un regalo. Cosa gli regaliamo? Regaliamo della pasta. Allora, era una pasta a forma di stella alpina.
Originale la forma.
Pasta, sì, la pasta si fa in tutte le forme che si vuole, però ecco, in questo caso dice, questo ho apprezzato, no? Una cosa svizzera. Poi però i più puntigliosi sono andati a guardare l'etichetta. Io dico non andate a guardare l'etichetta, cioè sono come quelli lì che ricevono un regalo e la prima cosa che si chiedono è quanto l'avrà pagato. Cioè, cosa te ne frega, ti ha fatto un regalo, no?
Toglie tutta la poesia,
esattamente. E questi qua,
la generosità,
questi qua
al
che
dono.
Di poesia non volevano sapere, sono andati a guardare l'etichetta e questa pasta è risultata prodotta con grano di provenienza canadese, e questo si sa perché il grano canadese è molto utilizzato per la pasta, e Unione Europea. Dunque non è un prodotto svizzero. Cioè le materie prime sono importate. Ora i contadini hanno detto... ma insomma siamo qui a festeggiare la produzione agricola svizzera, e per festeggiarla ci omaggiate di un prodotto che è fatto con prodotti che vengono da altre nazioni. Allora, perché ti dico che secondo me è un po' esagerata la cosa, no? Innanzitutto perché il grande pubblico, se non fosse stato per quello che è successo dopo, non avrebbe saputo niente, restava limitata, circoscritta al campo degli agricoltori, dell'associazione dei contadini e così via. E invece no. Comunicato stampa. Chi crede di prendere in giro l'associazione dei contadini? Cioè chi, secondo me è un parlare a Takalit.
Ah, tu
quello
dici
che da noi
già...
si dice è parlare a Takalit. Cioè chi crede di prendere in giro?
Però allora, ascolta, vuoi fare un regalo.
Allora, l'hanno definito in 100.000 modi, ma tutti catastrofici, cioè hanno detto un passo falso clamoroso. Cioè hanno usato dei termini per descrivere questo fatto. Forse è vero, io non sono così sensibile, ma è stato vista come una mezza catastrofe.
Ma no, allora,
il Noodlegate è da lì che poi deriva, ascolta, il nome, no? Lo scandalo delle tagliatelle.
Paolo, se le tagliatelle
sì,
col grano,
ma io capisco,
le regalavano a me e a te, noi dicevamo grazie, stasera ce le saremmo cucinate, ma noi non facciamo parte della filiera agroalimentare.
Vero,
allora se decidi di fare un regalo nel settore agroalimentare devi fare attenzione, visto che lo dai a un pubblico che in quel settore ci lavora e dunque
ci campa
e rende anche un servizio utile a tutto il paese, no? Per la manutenzione del paesaggio.
Siamo d'accordo su tutto. Io ripeto, non disapprovo, anche perché non sta a me a provare e disapprovare, ma non capisco tanto questi toni di disastro, di catastrofe impellente. Insomma, sì, è vero.
Ma dunque la polemica si sta trascinando.
No, non si trascina più, perché basta, il regalo l'hanno fatto, cosa fanno? Glielo ritirano e gli danno dell'altra pasta. Si spera che l'anno prossimo si rifaranno la stessa cosa. Cosa che mi permetto di dubitare, perché diranno, se quest'anno è andata così, no.
L'anno prossimo di regalo non ne vedete più.
No, non vedete niente, un bigliettino, verificando che sia stampato in Svizzera con inchiostro svizzero, le cose svizzere. Però ecco, al di là di quello magari più facile da controllare. Io quello che non capisco, ripeto, non è che lo disapprovo, ma non capisco questo descrivere la gaffe. È una gaffe, ci sta, ma come un errore imperdonabile. Ecco, questa è la parola che mi mancava prima, imperdonabile.
Dicono una gaffa con un cattivo retrogusto.
Sì.
Però lo sappiamo, nessuno è immune da gaffe, errori o
coi regali poi
è un terreno quasi infido quello dei regali. 10.54, mille voci, continuano ad arrivare i vostri messaggi sul imparare ad allacciarsi le scarpe da soli. Grazie della vostra grande partecipazione anche su questo tema. C'è un messaggio che ci dice, ci riporta alla cravatta e ci ricorda che la cravatta con l'elastico è molto utile nelle libere certo. uscite da militare.
Allora, sull'utilità della cravatta con l'elastico non si discute che è molto utile, si discuteva della capacità, del fatto di imparare a farsi
comunque di avere acquisire a un certo lì. Punto quella
poi
competenza
poi sulla comodità. Guarda, anche le scarpe col velcro sono comodissime, però tutti sanno allacciarsi le scarpe.
Ecco. Un ascoltatore ci dice: io mi ricordo che all'asilo a Minusio mi hanno insegnato ad allacciare le scarpe 50 anni fa, perché si diceva sono le famiglie, i genitori che devono insegnare ad allacciare le scarpe ai bambini o all'asilo. Io ricordo che la maestra d'asilo chiedeva che i bambini lo sapessero già fare.
Pensa se ci avesse scritto: io ricordo che 50 anni fa l'asilo Minuso mi hanno insegnato a fare il nodo della cravatta. L'asilo troppo avanti.
Un'altra ascoltatrice ci scrive: sono del 65, noi all'asilo abbiamo imparato a legare i lacci delle scarpe su di un asse che simulava la scarpa.
Vedi,
me lo ricordo ancora, tu hai detto il cartone.
Cartone aveva l'asse, però il background è quello lì.
Sì,
e anche i metodi, ma anche gli anni sono quelli.
Gli anni sono quelli, anche. Sì, sì, sì. Questo del cartone mi hai, come si dice, sbloccato un ricordo, perché credo che l'ho fatto anch'io.
Fatto
così. Mille voci è giunto al capolinea, ringrazio Roberto Conti in regia, Michela De Pedrini al centralino di Rete 1, da Paolo Riva e Isabella Visetti, un buon proseguimento di giornata con gli ABBA. Arriviamo all'informazione delle 11.